8, le 8, 39 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, nuova puntata del giorno delle locuste. Accanto a me, plumbeo come il cielo che autunneggia su Milano, è ancora lui, il mio congiunto, professor Di Stefano. Posso darle del congiunto?
Beh, ma sì. Assolutamente sì.
Dopo tanti anni dopo siamo tanti praticamente anni, una coppia di fatto. Non abbiamo mai litigato, magari qualche baruffa quando era un po' bizzoso in onda, ma...
Io bizzoso?
Beh sì, ogni
tanto. Non sono quasi mai bizzoso.
Ma sì, però ogni tanto le prendono i 5 minuti.
No, vabbè, se vedo cose che mi danno irritazione, lo dico.
Tipo una cosa che le dà irritazione...
Che proprio le fa... del Fondo Monetario Internazionale sull'Argentina mi fa andare fuori di melone.
Ah sì? Sì. Le parte l'embolo quando legge il comunicato del Fondo Monetario Internazionale?
Sì, mi parte l'embolo.
Ma va?
Sì, sì, mi parte proprio l'embolo perché mi sembra veramente... l'ipocrisia e la presa per i fondelli al massimo livello.
Beh, insomma, è partito dritto per dritto il professor Di Stefano. D'altra parte questo è un po' il suo stile, la sua postura nei confronti delle cose della vita. E a proposito di cose della vita, adesso ci arriviamo, al Fondo Monetario Internazionale e all'Argentina. Prof, se lo segni anche lei, mi raccomando, 15, 16, 17 di giugno, All You Need Is Pop, la grande festa di Radio Popolare. L'ultima volta c'era anche lei, aveva calcato.
Lasciamo stare
quel palco.
Non rievochiamo
da cavallo
la drammatica vicenda.
Era stato bravissimo.
Non frequento più quei luoghi da allora e non intendo più frequentarli.
Ma tanto c'aveva la testa di cavallo, quindi non la riconoscono.
Sì, ho capito, ma dopo l'ho tolto il cavallo.
Quest'anno le prometto che
quest'anno niente.
No, basta sciocchezze. Basta, i tempi sono seri, facciamo cose serie.
Tanto
quindi
ho già, so che c'è la competition dei commentatori, quindi c'è i rebotti.
Sì, ma quello lo esclude, lei non è commentatore, ma mi è teorete, quindi è come dire sette tacche sopra la categoria del commentatore. No, le prometto che se si traveste quest'anno...
No, non mi travesto.
Sì, neanche da Marx.
Non ci penso neanche.
Mette il barbone, facciamo il wrestling col capitalismo, l'abbiamo promesso tante volte.
No.
Un bel ring, lei travestito da Marx e mena fendenti sulla faccia del capitalismo, una papagna di qua, una papagna di là. Chi è che fa il capitalismo però? Che si offre volontario per prendere gli sgrulloni?
È difficile.
Bisogna trovare un volontario, però sarebbe una grande metafora. Al limite, che ne so, prendiamo uno tipo Young Signorino, che non è il capitalismo, ma due papagne, tutto sommato. Secondo me lo fanno crescere. È troppo lunga, se le devo spiegare chi è Young Signorino.
Bravo.
Parliamo del Fondo Monetario Internazionale, perché c'è il G7, alla vigilia dell'apertura dei lavori, arriva il prestito da 50 miliardi del Fondo Monetario Internazionale all'Argentina, ciambella che non salverà il paese. Però bravi, un prestito, la ciambella.
Beh, insomma.
Perché sei incarognito?
Ma no, perché il comunicato del Fondo Monetario Internazionale e le parole usate da Christine Lagarde per giustificare questo ennesimo salvagente inutile all'Argentina da ben 50 miliardi di dollari, l'accordo è stato raggiunto nella notte più rapidamente delle attese, perché si ipotizzavano almeno 6 settimane di trattative dallo scorso 8 maggio, quindi in meno di un mese sostanzialmente è stato già raggiunto l'accordo nella forchetta più alta nella previsione, perché si parlava di 30 miliardi, invece la linea di credito ipotizzata è da 50 miliardi, non sappiamo a quali condizioni dal punto di vista dei tassi di interesse, ma le parole usate dal fondo sono francamente, per usare un eufemismo, ridicole, perché il sostegno finanziario garantito dal fondo alimenterà la fiducia dei mercati, dando all'autorità il tempo di risolvere una gamma di vulnerabilità di lunga data, e poi ancora l'ex ministro francese delle finanze, cioè Christine Lagarde, ha preso atto positivamente dell'intenzione della nazione di ridurre il deficit più rapidamente, ritornando a un pareggio di bilancio primario entro il 2020, e ha accolto con favore gli sforzi per abbassare l'inflazione. Questa incominciamo a rotolarci dalle risate, se non ci fosse da piangere pesantemente, attualmente al 28%, e in questo contesto il Fondo Monetario sostiene la decisione della Banca Centrale di adottare target realistici, 17% di inflazione nel 2019, 13% nel 2020, 9% nel 2021 e udito udite di mantenere un tasso di cambio flessibile e determinato dal mercato. Ma la vera, come dire, la vera apoteosi, la vera opera di presa per i fondelli è nel passo in cui il Fondo Monetario dichiara supporta gli sforzi per introdurre riforme tributarie e sociali per rendere il campo da gioco equo tra uomini e donne e mantenere un certo livello minimo di spesa in assistenza sociale. Allora, l'Argentina è in una crisi drammatica, la situazione sociale è devastante, Macri non ha nessuna possibilità di risolvere il problema perché è un compartecipe storico, come abbiamo raccontato anche su valori.it, del disastro e del saccheggio dell'Argentina, e quindi il fatto che il Fondo Monetario Internazionale dica che si mantiene un livello minimo di spesa sociale è veramente una presa in giro.
Visto che lei ha un rapporto in passato anche, ha avuto un rapporto anche sentimentale con Christine Lagarde, che lei sappia, stai già cominciando a scrivere la bozza della letterina che manda pure a noi tra un po', oppure nel caso può intervenire per ammorbidire i toni?
Non credo che il Fondo Monetario nell'eventualità possa avere un ruolo sulle vicende europee, perché vorrei segnalare che domenica scorsa totale assenza di ripresa da parte della stampa italiana, la cancelliera Angela Merkel in un'intervistona alla Frankfurter Allgemeine ha aperto alla creazione di un fondo monetario europeo. Quindi la prospettiva di un fondo monetario europeo sembra che quella sia il traghettamento che si vuole fare del famoso meccanismo del fondo salva stati, e quindi non credo che l'FMI, dopo la pessima esperienza con la Grecia e la posizione che continua a mantenere sulla Grecia, cioè di sostanzialmente ristrutturazione del debito greco, possa rimanere in campo, perché le sue posizioni su questo capitolo non sono certo coincidenti con quelle della Germania, in particolare della cancelliera Merkel.
Torniamo al G7, sarà un G7 breve perché Donald Trump se ne deve andare in fretta, credo che abbia judo o giù di lì, poi ce lo spiega che cosa ha da fare Trump, ma anche perché con Trudeau non si trova particolarmente bene. Hanno avuto una telefonata la vigilia del G7 non particolarmente cordiale, in cui a un certo punto Trump gli ha detto: perché non siete stati voi ragazzi a bruciare la Casa Bianca nel 1814? Lui gli ha risposto: ma veramente sarebbero stati gli inglesi, noi non siamo proprio la stessa cosa. Clic clic, la telefonata è finita lì, e quindi, come dire, non credo che si trovi benissimo Trump, credo che abbia più o meno lo stesso atteggiamento dei ragazzi di South Park rispetto al Canada. In realtà Trump se ne va in fretta perché deve incontrare il premier,
preparare l'incontro con Kim, questa almeno è la motivazione ufficiale, e quindi da quello che si è capito dovrebbe rimanere veramente poco, forse una sola giornata o anche meno rispetto ai lavori sul tavolo, almeno nel sito ufficiale della presidenza canadese del G7 ci sarebbero almeno 4 capitoli, oltre a quello di carattere economico finanziario, c'è il tema dell'occupazione e della sfida della robotizzazione, c'è quello dell'uguaglianza di genere e quindi gli strumenti che dovrebbero permettere un traghettamento verso l'uguaglianza di genere, e pensate un po', c'è pure il tema dei cambiamenti climatici, che evidentemente non è propriamente di casa alla Casa Bianca di Trump, ma sul tavolo, come è ovvio, il vero nodo è lo scontro commerciale. Scontro commerciale che ormai si è capito, ma si intuiva già da tempo, noi lo sostenevamo da questi microfoni dall'inizio, era uno scontro in particolare con l'Europa e con la Germania, quello sui dazi sull'acciaio e alluminio, e in prospettiva sul sistema delle esportazioni di vetture, e alla vigilia la ministra degli esteri europea Mogherini ha detto che l'Unione difenderà i suoi interessi, ma non a guerra commerciale. Non si capisce come possa difendere i suoi interessi se non rispondendo ai dazi con delle contromosse che, come sappiamo, per ora l'Unione Europea aveva preannunciato già per questa settimana, ma che non arrivano e forse non arriveranno perché non c'è capacità e soprattutto non c'è unità di intenti su quali possono essere le contromosse nei confronti degli Stati Uniti.
Dopodiché la vera notizia clamorosa è che lei attacca frontalmente Trudeau, quel Trudeau che piace così tanto a tutti, alla sinistra, e vedo che titola su Valori: Trudeau il buono, tra virgolette, che fa felici i petrolieri. Secondo me in questo attacco a Trudeau si consuma un conflitto un po' psicanalitico che lei ha con se stesso, perché perché da sempre, l'abbiamo detto più volte, lei è il Trudeau italiano, siete entrambi due dandy eccentrici e credo che lei voglia essere di più come il vero Trudeau, ma non riuscendoci lo attacca.
Ma per favore, ma è una... non diciamo corbellerie, si tratta di un dato di sostanza.
E qua quando si imbizzarrisce.
Un dato di sostanza, nel senso che l'esecutivo guidato da Trudeau si è impegnato formalmente a nazionalizzare l'oleodotto Trans Mountain, una mega operazione che fra l'altro permetterà all'attuale proprietario Kinder Morgan di incassare 4,5 miliardi di dollari. Di cosa si tratta? Di un oleodotto che trasporta il petrolio che viene estratto dalle famigerate sabbie bituminose nella provincia dell'Alberta. Come è noto, si tratta del petrolio più inquinante e più impattante in assoluto per le sue caratteristiche strutturali. Si tratta di sabbia impregnata appunto di petrolio che poi deve essere estratta con pesantissimi riflessi dal punto di vista ambientale sia nell'immediato sia a medio termine, e questo oleodotto è un oleodotto che dovrebbe trasportare 890 barili al giorno, e l'intervento di nazionalizzazione è stato sostanzialmente deciso, è un vero e proprio aiuto ai privati e una scelta che va in netta totale controtendenza rispetto a quello che Trudeau e il suo governo ha sempre dichiarato in termini di coerenza sul tema della lotta ai cambiamenti climatici.
Dopodiché sta sabbia bituminosa da sempre è una dei suoi più acerrimi nemici, perché non scrive alla Rowling e scrivete insieme poi un romanzo Harry Potter e la sabbia bituminosa, che insieme un romanzo
potrebbe essere un'idea
di avventura per bambini,
ma anche a condividere, come dire, a spiegare effettivamente di che cosa si tratta, perché se non si vede, se non si ha l'occasione di vedere i documentari che sono stati realizzati,
anche perché la Rowling ormai dopo tanti romanzi secondo me ha corto di idee, quindi se le suggerisce di fare Harry Potter contro la sabbia bituminosa secondo me potrebbe venire fuori una cosa carina. Dopo il G7 c'è un altro appuntamento internazionale importante, però che è il meeting...
sono due in realtà. C'è il meeting, nella scaletta mi sono dimenticato il secondo.
No, è che lei lo fa apposta.
No, non lo faccio apposta.
Lei mi scrive nella scaletta uno per poi potermi dirmi, uno, ce ne sono due.
Me ne sono accorto che ce n'è anche un meeting delle banchiere, delle banche centrali che è previsto e quindi questi due appuntamenti vanno tenuti in considerazione.
Quindi meeting OPEC e meeting banchieri banche centrali.
Esatto. Il meeting OPEC è fra un paio di settimane, è un po' come il G7, nel senso che si preannuncia una riunione molto difficile e con una netta divisione, perché ancora una volta l'Arabia Saudita spinge per il contenimento continuo della produzione. L'obiettivo, come sappiamo, è quello di muovere il prezzo del petrolio in modo artificioso con appunto l'utilizzo delle politiche del cartello verso i $100 al barile. In questo momento il Brent sta a 77, ieri ha chiuso $77, il WTI, quello di New York, a 65,95, quindi l'Arabia Saudita vorrebbe proseguire nelle politiche di tagli e mantenere comunque molto calmierata la diffusione, la produzione e la distribuzione, anche utilizzando il ritorno del blocco voluto dagli Stati Uniti, almeno parzialmente, nei confronti dell'Iran. Ma sul tavolo del vertice dell'OPEC c'è anche il problema del petrolio venezuelano, perché l'export di Caracas rischia di crollare di almeno 500.000 di barili al giorno questo mese, e quindi la situazione può diventare molto difficile da questo punto di vista, perché il Venezuela in grandissima difficoltà e addirittura incapace di esportare il petrolio, potrebbe ridefinire molte delle politiche decise dal cartello negli ultimi 18 mesi per alzare artificiosamente il prezzo.
Se non andasse in porto il progetto con la Rowling, potremmo coinvolgere i bambini delle Archi Star e costruire grandi castelli di sabbie bituminose, una provocazione estiva per far conoscere il fenomeno in tutto il mondo.
Sì,
teniamolo come piano B.
Potremmo utilizzare le sabbie bituminose perché ci moriremo tutti per
adesso.
Stai scherzando, è petrolio.
Ho capito.
Sabbia se... col petrolio, se tocchi sabbia col petrolio
muori subito.
Beh, insomma, non
come veramente... mio cugino che conosce uno che se ti tocca dopo tre giorni muore.
Insomma, ha un altissimo tasso di contaminazione immediata.
Ho capito, non è la criptonite, la sabbia bituminosa.
No,
fa schifo, ma non è che muori.
Beh, il petrolio non è che sia...
Il petrolio uccide, per lei il petrolio uccide.
Da solo così, toccandolo con le mani, come si potrebbe fare con le sabbie.
Certo, se poi ti ciucci il dito e poi magari...
Appunto,
ho capito, basta non mettere il dito in bocca dopo che fate il castello.
Basta non mettere il dito in bocca, forse bisognerebbe anche non respirare, però, perché c'è anche un problema...
Vabbè, non lo facciamo.
Emissioni gassose.
Vabbè, chiami la Rowling, che quest'altro non lo vuole fare. Torniamo ai dati.
Dicevamo del meeting, invece, delle banche
centrali. Ah no, c'erano ancora i banchieri.
Qui è un po' sempre per rimanere come al G7, abbiamo le tre principali banche centrali al mondo che vanno su strade completamente diverse: la Federal Reserve, che continua nella sua politica di restrizione monetaria e di incremento dei tassi per rafforzare il dollaro; la BCE, che questa settimana ha confermato che verrà accelerato il piano di riduzione degli acquisti per portare a conclusione il quantitative easing, e invece la Banca del Giappone, che intende mantenere il suo super piano di riacquisto. Siamo arrivati ormai al 60% del debito che è stato ricomprato, del debito pubblico giapponese che è stato ricomprato dalla Banca Centrale del Giappone. Questa divergenza ovviamente è destinata a produrre ulteriori tensioni dal punto di vista in particolare delle valute, ma anche a mettere in difficoltà e sotto pressione i paesi emergenti. Parlavamo prima dell'Argentina e già molti analisti negli ultimi giorni dicono che la prossima vittima sarà il Real brasiliano, e comunque in generale l'altro grande paese sudamericano che rischia una nuova crisi valutaria a brevissimo.
Il Real brasiliano è il Flamengo, il Botafogo.
No, è Real.
L'Atletico Mineiro, insomma, quelle squadre lì che vincono sempre, sempre loro. Mannaggia, siamo già in chiusura di prima parte. Oggi è stato fluente come Joyce. Allora a questo punto facciamo una cosa: teniamo tutto quanto per la seconda parte.
Certo, perché ci abbiamo anche il prof.
Sì, il professor Santoro, che oggi, a proposito di carogna, credo che voglia, siccome voleva parlare dell'ipotesi di condono fiscale, chiamato pace fiscale, credo che abbia da dire la sua anche sulle parole di Di Maio di ieri a Confcommercio, sull'abolizione dello spesometro, del redditometro, sull'inversione dell'onere della prova, eccetera eccetera. Ma intanto chiudiamo ricordando il concerto in omaggio a Pino Daniele che c'è stato ieri sera allo Stadio San Paolo. Canzone preferita di Pino Daniele?
Non lo so.
Una?
Non lo so.
Una sola?
Ma no, rischierei di dire cavolate, magari lo sentite.
È un pezzo minore.
Dico. Ma non sono in grado, farei una gaffa mostruosa, preferisco non esprimermi.
Può sempre fare il Presidente del Consiglio dopo.